Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Ma allora Dio c'è. Ma allora Dio esiste. Allora Dio fa ancora miracoli. Prendete insieme a me Isaia capitolo 7, versetto 9. Isaia capitolo 7, versetto 9. Voglio leggere insieme a voi la seconda parte di questo versetto. Dice così, Isaia 7, 9, la seconda parte dice così: se non credete, certamente non sarete resi stabili. Rileggi. Se non credete, Isaia 7, versetto 9, la parte finale. Se non credete, certamente non sarete resi stabili. Ciò che ci rende stabili non sono le circostanze attorno a noi. Ciò che ci rende stabili è la nostra fede. La fede in quello che Lui ha promesso per la nostra vita. Vorrei leggerlo al contrario, questo versetto. Se credete, certamente sarete resi stabili.
Amen.
Dillo insieme a me: se io credo,
sarò certamente reso stabile.
Quanti di noi sono convinti e sono d'accordo sul fatto che noi molto spesso siamo instabili? Perché molto spesso fondiamo la nostra fede sul come ci sentiamo, no? Ci svegliamo la mattina: oggi non sento la presenza di Dio. Signore, dove sei? E Lui è dove è sempre stato. Lui abita dentro di te. Solo che noi non seguiamo Dio per sentimenti o per emozioni. Noi seguiamo Dio per quello che Lui ci ha promesso, che lo sentiamo o no, che lo percepiamo o no, non ha importanza. Non camminiamo per quello che vediamo materialmente, noi camminiamo per quello che crediamo, dice Paolo. Non crediamo, non viviamo per visione, non camminiamo per visione, ma camminiamo per fede. Se non crederete, certamente non sarete resi stabili. La stabilità non ce l'ha, non te la dà l'economia, anche se è importante avere un lavoro, avere un reddito, avere delle entrate fisse, ma la stabilità non te la dà certo l'economia, la stabilità non te la dà il governo, la stabilità non te la danno le forze armate, la stabilità non te la dà l'istruzione, non te la dà la salute, la sanità oggi in Italia. Sola cosa che ci dà stabilità ed è il credere in Lui.
Amen.
Se crederete, certamente sarete resi stabili. E noi dobbiamo dare valore a questo dono meraviglioso che è la fede, che Dio ha dato a ciascuno di noi. La Bibbia dice che Dio ha dato a ciascuno di noi una misura di fede. Non che ci sono diverse misure di fede, non è questo quello che Paolo voleva dire. Ma sta dicendo che dentro ognuno di noi Dio ha stabilito una misura di fede abbastanza per poterci fare vivere in maniera soprannaturale.
Amen.
Una volta i discepoli dissero: Signore, aumentaci la fede. E Gesù rispose: non avete bisogno che io vi aumenti la fede, avete bisogno semplicemente che voi usate quello che già avete. Usate quello che già avete, perché è sufficiente per rendere la vostra vita stabile. Guardate che cosa dice in Giovanni al capitolo 16. Giovanni al capitolo 16, al versetto 7, 8 e 9, Gesù ci dà una rivelazione straordinaria. Dice, mentre parla con i suoi discepoli: tuttavia vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. E quando sarà venuto, sta parlando chiaramente dello Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Guardate il versetto 9, perché questo è rivoluzionario. Versetto 9 dice: di peccato perché? Perché non credono in me. Gesù va a sconvolgere la nostra teologia, la nostra dottrina umana. La dottrina è il tentativo dell'uomo per cercare di descrivere Dio, di spiegare Dio. Non puoi spiegare Dio.
Amen.
Non puoi conoscerlo se lui non si rivela. Amen?
Amen.
E Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. E poi Gesù spiega e descrive esattamente cosa secondo lui è il peccato. Perché noi abbiamo un concetto diverso da Gesù. Lasciatemelo dire. Quando noi pensiamo al peccato, o parliamo del peccato, noi pensiamo che il peccato è l'adulterio, il peccato è l'omicidio, il peccato è rubare, il peccato è truffare, il peccato è drogarsi, il peccato è giocare con le macchinette d'azzardo, eccetera, eccetera. Gesù dice, egli convincerà il mondo di peccato. Dice di peccato perché? Perché non credono in me. Questa è la definizione del peccato secondo Gesù. E quando lo Spirito Santo parla con le persone, come abbiamo ascoltato stasera dalla testimonianza di Giovanni, non dice, ah tu fai schifo, tu hai fatto questo, sporco peccatore, tu ti devi pentire, ti devi ravvedere, perché se non ti penti non... La prima cosa che fa lo Spirito Santo è parlarti dell'amore del Padre. Non ti dice, se non lasci quel peccato non puoi essere benedetto. Ma dice esattamente, è solo credendo in Gesù che la tua vita può cambiare.
Amen.
Vedete, non siamo noi che convinciamo. Noi dobbiamo smettere le nostre battaglie dottrinali. Noi dobbiamo smettere di cercare di convincere le persone. Gesù ha detto, sarà lo Spirito Santo a convincere.
Amen.
Non noi. Lo possiamo accettare questo? Che non ha a che fare con la nostra preparazione biblica o con l'unzione che abbiamo. È lo Spirito Santo che convince le persone. Non le possiamo convincere dei loro peccati, ma lo Spirito Santo convince le persone di peccato, non dei peccati, di peccato. Perché? Perché non credono in me, ha detto Gesù. Cos'è la parola peccato? Cosa significa la parola peccato? La parola peccato significa, nel testo originale, nel suo significato originale, significa mancare il bersaglio. Quando una persona pecca, sta mancando il bersaglio. Significa che sta sprecando energie e risorse per arrivare alla destinazione destinata per lui. Significa che sta perdendo tempo. Il vero peccato è non credere. Il non credere non ti fa centrare la destinazione. Il non credere ti fa mancare il bersaglio, perché continui a vivere per cose che non hanno senso, mentre quando noi abbiamo fede in Gesù e crediamo in Lui, noi viviamo per l'obiettivo che Dio ha stabilito per
Amen.
Noi. Alleluia. Credere in Gesù non significa che un giorno ce ne scapperemo dalla terra e saremo sopra una nuvoletta. La vera spiritualità non ti fa venire voglia di lasciare questa terra. La vera spiritualità ti fa venire la voglia di vivere questa vita nel proposito che Dio ha stabilito
Amen.
Per te. Gesù un giorno lo ha detto pregando al Padre, pregando per i discepoli, disse, io non prego che tu li levi dal mondo, io prego che tu li preservi dal maligno. La vera spiritualità non te ne fa andare via da questo mondo, la vera spiritualità ti fa regnare in questo mondo. E anche se ci sono cose che noi non comprendiamo, cose che accadono, cose belle, cose meno belle, una cosa è certa, Dio ti ama e ha un piano meraviglioso per la tua vita e Lui desidera che tu centri il bersaglio. E il credere in Lui ti dà la stabilità e mantiene la visione chiara davanti a te di quello che Dio ha preparato per la tua vita.
Amen.
E quando noi smettiamo di credere, sapete cosa facciamo? Noi cominciamo a buttarci in mille cose. Il credere in Lui ci dà invece la sapienza di saper eliminare dalla nostra vita tutto quello che Lui non ci ha donato e tutto quello che Lui non ci ha consegnato nelle mani. Mettete il vibracollo. È importante che noi comprendiamo questo. Comprendiamo questo. Comprendiamo che noi molto spesso siamo impegnati su tanti fronti e sprechiamo energie, sprechiamo risorse e non ci concentriamo su quello che Dio ha preparato per noi. Se crederete, certamente sarete resi stabili. E Dio ti dà la sapienza di sapere eliminare tutto quello che non appartiene a Lui dalla tua vita per concentrarti e averti fatti avere successo su quello che Lui ha stabilito per te.
Amen.
Amen. Alleluia. Una delle cose, voglio entrare nel cuore per andare poi alla conclusione, una delle più grandi cose che ci danno instabilità nella nostra vita è quando noi non solo non riusciamo a credere in Lui per come dovremmo credere, ma quando non riusciamo a credere quello che Lui ha detto di noi. Voglio farvi vedere un attimo un versetto in Genesi al capitolo 3, dove c'è la prima tentazione che l'uomo subisce, l'uomo come specie. In Genesi al capitolo 3, guardate cosa fa il nemico. Genesi 3, versetto 1 dice: ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino?
Grazie.
Ha Dio veramente detto? Qual è lo scopo del nemico? Mettere in dubbio quello che Dio ti ha detto. Ha Dio veramente detto? Cominciare a mettere dei dubbi, cominciare a mettere dei pensieri. È veramente così che Lui ha detto? Ma veramente Lui ha detto queste cose? Ma credi realmente che quello che Lui ha detto è la verità? Noi sappiamo lo sviluppo che c'è da questi versi in poi, però voglio leggere la parte più bella di questa, di Matteo al capitolo 4, dove Gesù, e se leggiamo un attimo in Matteo 3 al versetto 16, vediamo che Gesù si battezza e succede qualcosa di straordinario. Matteo 3, 16: Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Ora, per noi è difficile credere che il Padre possa dire le stesse parole di noi. È difficile per te credere che il Padre possa dire le stesse parole di te? Non dice forse la Scrittura che siamo in Cristo? Non dice forse la Scrittura che la nostra vita è nascosta in Cristo e che quando Lui guarda noi non vede noi ma vede Cristo? Non mi guardate così. Lo puoi dire per favore insieme a me: io sono un amato figlio.
Io sono un'amata figlia.
Un'amata figlia. Lo puoi dire insieme a me: il Padre si compiace in me.
Il Padre si compiace in me.
Non sembrate molto convinti, però so, non è compito mio convincervi, come ho detto poco fa, ma guardate qua cosa succede al capitolo 4, al versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Attenzione qua. Ora il tentatore, accostatosi, gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Qual è la tentazione? A cosa?
Al dubbio di...
cioè, a convincerti di più
Dai, sono 40 anni che leggiamo questi versi, vediamo se stasera li capiamo.
È davvero il figlio di Dio.
Eh?
È davvero il figlio di Dio.
Dov'è la vera tentazione?
A dubitare della verità.
Quale verità?
Che siamo figli di Dio.
Perché? Quale fu la domanda, le parole che il diavolo usa? Guardate la prima parola, qual è?
Sei tu.
Se tu sei il figlio di Dio. Qual era stata la voce che è arrivata 40 giorni prima? Questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Dopo 40 giorni arriva la tentazione. Se tu sei il figlio di Dio. La vera tentazione non era sul mangiare. La vera tentazione era sul senso di identità. Se non crederete, certamente non sarete resistabili, ma se crederete, certamente sarete resistabili. Noi abbiamo bisogno di mettere fede non solo in quello che Dio è, ma anche in quello che Dio dice di noi.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia. Esaltatevi un pochettino, se lo salgo sul tavolo e comincio a danzare. Noi dobbiamo credere in quello che Lui è, in ciò che Lui è nostro Padre e noi siamo i Suoi figli. Quindi credere nel fatto che non solo Lui è amore, ma che Lui ci ama e che ci ha fatti Suoi. E questa è la tentazione più grande. Ora ascoltatemi attentamente, perché qua c'è un segreto straordinario che il Signore mi diede diversi anni fa, parecchi anni fa, che abbiamo insegnato da tutte le parti. Quando arriva un dubbio nella tua vita, c'è qualche volta ti è arrivato qualche dubbio, sì? Tanto. Quando arriva un dubbio, quella è la garanzia che hai ascoltato prima la verità. Il dubbio non viene mai prima di aver ascoltato la verità. È vero o no? Se ti dessero una banconota da 30 euro, come la prenderesti? Una banconota unica, da 30 euro. Tu dici?
Non è falsa.
Che fai?
Eh? Poi è falsa.
No, non è falsa, non esiste. Quindi non è un falso, perché il falso esiste se c'è qualcosa di vero, se c'è un originale. Il dubbio arriva solo ed esclusivamente se hai ascoltato la verità. Allora la prossima volta che arriverà un dubbio nella tua vita, quella è la più grande garanzia che tu hai ascoltato prima la verità.
Amen.
Amen. Perché il dubbio non viene mai prima, il dubbio viene sempre dopo. È sulla base del dubbio che hai. Molto semplice, perché il dubbio cerca di mettere in dubbio la verità che avevi appena ascoltato. Quindi su cosa è il dubbio? Quella è la garanzia che è esattamente il contrario. Se tu hai una moneta falsa da 20 euro, non è una moneta falsa delle 2 euro. È fatta di carta, non è una moneta. Quindi la moneta falsa da 20 euro è perché è una copia, è un falso di un biglietto vero da 20 euro, di un originale da 20 euro. Se noi crederemo, certamente saremo resistabili. E che cosa è la fede in realtà? Concludiamo con questo. Ebrei capitolo 11, il versetto 1. Ebrei capitolo 11, il versetto 1. Dice così: la fede è
certezza
di cose che si
sperano.
Ora, permettetemi, in italiano questa frase non ha alcun senso, perché non puoi avere certezza di qualcosa di cui non hai certezza. È vero o no? Perché per noi la speranza è un punto interrogativo. Speriamo che domani faccia bel tempo. Speriamo di vincere lo scudetto. Speriamo che mio figlio sia promosso a scuola.
Ma non è così.
Speriamo. Ma quando noi leggiamo la parola speranza nella Bibbia, questo è uno dei nostri problemi quando leggiamo la Bibbia, non la interpretiamo con la nostra cultura, ma nella cultura ebraica la parola speranza è esattamente l'opposto di quello che è la nostra cultura, perché nella cultura ebraica la parola speranza significa obiettivo, significa qualcosa, una meta stabilita davanti a te, che se anche tu non vedi è stabile ed è certa come il sole che sorgerà domani mattina. Perché? Perché nella cultura ebraica la speranza è qualcosa che produce Dio e non l'uomo. Quindi cosa è la fede? La fede, se qualcuno vuole prendere appunti, la fede uguale certezza più speranza. La fede è certezza di cose che si sperano. La certezza è la parte nostra, la parte dell'uomo, cioè Dio stabilisce un punto fermo e tu hai la certezza di raggiungerlo. Quindi la fede è agganciata alla speranza e mediante la certezza tu adempirai e vedrai Dio operare nella tua vita.
Amen.
Perché se tu credi, certamente sarai reso stabile. Da dove dipende l'instabilità?
Da non credere.
No.
No, da credere in cose che non...
L'uomo non può non credere.
Appunto.
Certo.
Noi siamo nati.
Il problema è quando l'uomo non vede più la speranza.
Già.
Le persone che si tolgono la vita non sono persone che hanno smesso di credere. Sono persone disperate. Ecco perché è importante parlare di Gesù, ecco perché è importante predicare il Vangelo del Regno, perché questo mette davanti a loro la speranza, non mette dei pesi, ma li libera per arrivare a destinazione.
Amen.
Io conosco i pensieri che ho per voi, Geremia 29,11, pensieri di... Cioè, avete mai pensato che lui non dice pensieri di bene e non di male? I pensieri di Dio non sono pensieri di bene, sono pensieri di pace. C'è un motivo straordinario per questo, quando ci fermiamo e andiamo ad analizzare. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male. Dovrebbe essere scritto di bene e non di male. No, lui dice di pace, c'è un motivo specifico, per darvi un futuro e una speranza. La fede è certezza, la mia parte aggiunta a quello che, alla parte di Dio. Dio stabilisce la speranza, io ci metto la certezza. Questa è la fede.
Amen.
E quando noi crediamo... Noi crediamo in qualcosa che Dio ha posto davanti a noi. Ecco perché è importante per noi ascoltare la voce di Dio, ricevere da parte di Dio l'aspetto profetico nella nostra vita, sviluppare un rapporto quotidiano, costante, continuo,
Amen.
Intimo con lo
Amen.
Spirito Santo,
Amen.
Perché la sua voce nella tua vita stabilisce la speranza di Dio per te.
Amen.
Amen.
Perché l'ascoltare la sua voce, per ricevere le sue visioni, sono tanti punti fermi che stabiliscono la
Amen.
Tua destinazione finale. Io arriverò a vedere tutto ciò che Dio ha promesso nella mia vita. Perché è Dio che l'ha detto, non sono io che l'ho creato. È Dio che me l'ha detto. E ci metto tutta la mia certezza, questa è fede. La fede è credere in quello che Dio ha stabilito per te. La paura è esattamente il contrario. La paura è fede. È una fede riposta in maniera sbagliata. La fede è certezza di cose che si sperano. La paura è certezza di cose che si temono. La fede e la paura sono fatte della stessa sostanza, certezza. Il problema è dove viene riposta la certezza. Se la certezza è riposta in un timore, quella è paura. Se la certezza è riposta nella speranza, quella è fede. Amen.
Amen.
Per fede e pazienza si ereditano le promesse, dice Ebrei al capitolo 6. Ma se noi crederemo, se abbiamo fede e crediamo in quello che Dio ha stabilito per noi, certamente saremo resi stabili.
Amen.
Quanti desiderano una vita più stabile, onestamente? Quanti desiderano una vita più stabile nella fede? Cioè, dove non voglio svegliarmi domani e dubitare, non voglio svegliarmi domani e avere paura che quello che ho udito forse è un'illusione, eccetera, eccetera. Guardate qui questa parola, c'è una parola bellissima, speriamo di trovarla, speriamo nel senso ebraico. Quindi la trovo. Alleluia. So che si trova in Isaia. Si trova certamente in Isaia, ma non l'ho trovato. In pratica, io me lo ricordo a memoria, era per darvi il versetto, poi se me lo chiedete lo trovo subito dopo la chiave biblica. Io non ho mai detto a nessuno, dice il Signore, cercatemi invano. Bellissimo. Non ho mai detto a nessuno, cercatemi invano. E voglio concludere con quello che dice Ebrei, capitolo 6. Dai, concludiamo con questo. Ebrei, capitolo 6. Versetto 9, ora carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori e che riguardano la salvezza. Per favore, dillo alla persona accanto a te, ci sono cose migliori preparate per te. Tu sei solo, ci sono cose migliori preparate per te. È bellissima questa parola. Versetto 10, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Guardate che bello, Dio non è ingiusto da dimenticare le vostre opere buone. C'è una parte della scrittura che dice che Dio è giusto da dimenticare i tuoi peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le tue opere buone. Vedete, a volte noi insegniamo cose che non hanno niente a che fare con il cuore del Padre. Abbiamo la vita di una persona che è sempre dedicata a Dio, sempre è stata lì a far, poi basta che fa un errore, uno sbaglio, è finito tutto. Sei, com'è che si usa, Antonella, l'espressione che si usa di solito nella comunità, è caduto. È vero o no? Eh? È caduto. E vabbè, se uno cade si rialza. Qual è il problema?
E diventi più forte di prima.
Amen.
Gli uomini non dimenticano, Dio dimentica, grazie
Amen.
A Dio. Ma non dimentica le tue opere buone. Non è straordinario questo? Dio è giusto da dimenticare i tuoi peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le tue opere buone. Giusto. Versetto 11, desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine, dillo insieme a me, fino alla fine, il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso. Immaginate a Dio che giura. Quando Dio, il versetto 13, rileggiamo, quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo: per certo io ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine a ogni contestazione. Quando il tuo cuore comincia a dubitare e quando la tua anima comincia a dirti: no, ma figurati se Dio può fare mai una cosa del genere, lì inizia una contestazione, c'è una guerra dentro di te. Le tue emozioni, i tuoi sentimenti contestano la tua fede. E la Bibbia ci insegna una cosa: il giuramento è ciò che pone fine ad ogni contestazione.
Amen.
E attenzione qua, il versetto 17. Così Dio, volendo mostrare agli eredi della promessa, che siamo noi, più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi che abbiamo cercato il rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Cosa fa Dio? Attraverso due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia potuto mentire. Due cose immutabili. Cosa sono queste due cose immutabili? Dio fa qualcosa che non fa nessun altro. Dio, attraverso due cose immutabili, ci ha dato la garanzia della speranza. Lui ci ha dato la sua promessa. E Dio, non un uomo, Dio dice, come ti chiami?
Serena.
Dio dice: ti prometto che ti benedirò. Ma se questo non è sufficiente per te, per incoraggiarti, io giuro che ti benedirò per me stesso. Due cose: la promessa e il giuramento. Due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, in modo tale che tu ed io, che siamo gli eredi, avessimo un grande incoraggiamento. Ma ci rendiamo conto con chi abbiamo a che fare o no? Non è una religione, è il nostro papà che desidera il meglio per ognuno di noi e che desidera che i suoi figli siano certi, sicuri e stabili, che quando lui dice una cosa i suoi figli possono dire: se lo ha detto papà, è così.
Amen.
E questa è la fierezza di un padre che guarda verso i suoi figli che lo onorano, non con la loro perfezione, perché Dio non si aspetta da te che tu sia perfetto, ma si aspetta che tu lo onori con la tua fede. Se lui l'ha detto, è così. Lui non può mentire.
Amen?
Lui non può mentire. Lui addirittura è venuto in mio soccorso per cercare di te, perché io fossi incoraggiato. Cioè, non siamo noi che diciamo: Signore, incoraggiami, dai, ti prego. No, è Dio che prende l'iniziativa come un padre meraviglioso e dice: siccome io voglio che i miei figli siano certi al 100%, io intervengo con due cose. Non solo gli do la mia promessa, ma gli do anche il mio giuramento. Certamente sarete resi stabili, ma se non credete non sarete resi stabili, non perché è la volontà di Dio, ma perché non stiamo comprendendo il cuore del Padre per la nostra vita. Non è una religione, Dio non è cattolico, non è evangelico, Dio non è cristiano, Dio non è religioso, Dio non ha religione, Lui è Padre. Lui è Padre, Lui è amore e non può fare a meno di amare. E Lui desidera che i Suoi figli siano certi e sicuri, che quando parlano di Lui o quando interagiscono con Lui possano avere stabilità dentro. che qualunque cosa possa cadere attorno a noi, il nostro cuore rimane fermo, stabile e sicuro. Amen. Come in una roccia.
Amen.
Amen. Amen. Alziamoci in piedi e concludiamo con questo versetto che voglio leggere insieme a voi dal Salmo. C'è un bellissimo Salmo. Guarda. Leggetelo insieme a me. Salmo. Questo lo trovo. Salmo 125. Guardate che bello, Salmo 125. Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte Sion, che non può essere smosso, ma rimane in eterno. Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte Sion. Dillo, e chi mi smuova a me? E chi mi smuova a me? Sono come il monte Sion, che non può essere smosso, ma rimane in eterno. Amen.
Amen.
Alleluia. Ora noi non lo facciamo di solito, ma sento che questa sera che magari c'è bisogno di preghiera, c'è bisogno, se qualcuno ha bisogno di essere incoraggiato, ha bisogno di ricevere qualcosa da parte di Dio, vogliamo pregare per voi, ok? Vogliamo chiedere allo Spirito Santo di intervenire nella vostra vita, di fare qualcosa in un modo o in un altro affinché Lui possa darvi questa certezza, questa fermezza, questa solidità, questa essere certi, questa stabilità che a volte ci manca. Certamente non la riceviamo con l'imposizione delle mani o con la preghiera di qualcuno, però pregare gli uni per gli altri fa molto bene. Amen. La Bibbia ce lo dice, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. E a volte la guarigione di cui abbiamo bisogno è... magari siamo stati delusi, siamo stati feriti da qualche cosa, qualcosa per il quale, qualcosa che magari ci sta facendo soffrire parecchio, e pregando gli uni per gli altri sicuramente possiamo ricevere qualche cosa. Quindi se io voglio chiedere a Maria Grazia di venire qua davanti, per favore, vogliamo pregare anche Giovanni e sua moglie, così. Se c'è qualcuno che desidera preghiera, per favore fatevi avanti e noi pregheremo insieme e termineremo fra qualche minuto. Se hai bisogno di preghiera, vieni avanti. Dai.